E allora 8:00, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Entriamo in voce lasciando da parte per un po' l'automatico per dare inizio alla rassegna stampa di oggi, lunedì 22 maggio. Su Roma è tornato un po' di sole, vedremo quanto dura. E, una rassegna stampa che sarà inframmezzata, scusate, questa mattina da un collegamento, diciamo verso le 8:30, 8:40 con una compagna di Non Una di Meno Torino, con cui andremo un po' a ricostruire cosa è successo in questi giorni al Salone del Libro di Torino. Prima di iniziare la rassegna stampa vera e propria con la nostra fantastica sigla, vi ricordo ovviamente l'importanza di sottoscrivere il radioabbonamento di Radio Onda Rossa per permetterci di continuare a trasmettere in FM senza sponsor, senza pubblicità, senza padroni e senza padrini. Lo potete fare andando sul sito della radio, in alto trovate il banner con tutte le indicazioni per partecipare alla campagna di radioabbonamento, ma non solo, perché questa è una settimana importante per Radio Onda Rossa, è la settimana del compleanno di Radio Onda Rossa. Inizieremo appunto mercoledì 24 e a partire dalle 18 qui a Via dei Volci, proprio sotto le finestre di Radio Onda Rossa, e poi continueremo durante il fine settimana, venerdì 26 e sabato 27 alla SNIA. Quindi invitiamo tutte e tutti e chiunque ami gli 87.9 di Radio Onda Rossa a partecipare all'iniziativa, a venire a salutarci, a facciamoci compagnia, facciamoci gli auguri e soprattutto a sottoscrivere per la radio. Si potrà fare il radioabbonamento anche in presenza, e poi ci saranno le fantastiche magliette della radio, insomma una serie di cose che sono ormai assolutamente imperdibili. Detto questo, io insomma, se non c'è altro, non mi sembra, inizierei la rassegna stampa di Radio Onda Rossa.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che palle la diga. Su un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa, niente arresto, state calmi, vi partisse in colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque, pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Qua c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non gli va a far. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo, inizio a bestemmiare. Quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestrigo.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila
la scartoffia e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. Cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questo rino abbaia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa bellezza, infamità.
E allora, quando sono le 8.05, direi che è il momento di iniziare la lettura delle prime pagine di oggi. Come di consueto iniziamo con la stampa. In realtà diciamo, da un'occhiata generale alle prime pagine che abbiamo qui in radio stamattina, ma in generale appunto le prime pagine anche di altri quotidiani, ovviamente il cambiamento climatico e l'alluvione in Emilia Romagna diciamo occupano gran parte dei titoli di apertura dei quotidiani. La stampa in realtà in taglio alto parla del PNRR, ora vedremo perché, poi in realtà tutto il taglio medio e anche la fotonotizia sono dedicate all'Emilia Romagna. Quindi il titolo di apertura di oggi riguarda, come dicevo poco fa, il PNRR. PNRR da rifare, basta soldi alle infrastrutture, colloquio con Fitto, che appunto è il ministro degli affari europei con delega al PNRR, piano da smantellare, dobbiamo girare i fondi alle imprese. E a questo si associa a questo articolo di Giuseppe Salvaggiulo, si associa un'inchiesta di Giuliano Balestrieri, terza rata ancora ferma e flop degli investimenti. Andiamo a vedere un attimo nelle pagine interne di che cosa stiamo parlando. Troviamo la questione appunto PNRR a partire dalla pagina 10 della stampa di oggi, perché le prime 9 pagine sono dedicate all'Emilia Romagna e insomma una serie di interviste connesse che andremo a vedere anch'esse a breve. Pagina 10, PNRR, terza rata ferma, flop investimenti, solo l'1% a fine 2022. L'Italia aspetta ancora 19 miliardi di euro promessi dall'Unione Europea, il ritardo accumulato dal governo aumenta e mette a rischio i nuovi fondi. Bruxelles attende da febbraio le proposte di Roma per rinegoziare il piano. Questo appunto l'articolo di Giuliano Balestrieri che trovavamo già nella prima pagina. Il 65% è la porzione di fondi europei che deve essere gestita dai comuni italiani e il 6% la quota di risorse complessive spesa dall'Italia nell'ambito del PNRR. Quello che è successo è che è passato quasi un mese da quando, ci dice appunto Giuliano Balestrieri, il 30 aprile scorso il ministro dell'economia Giorgetti diceva che per il pagamento della terza rata del PNRR è questione di ore. Nel frattempo di ore ne sono passate più di 500, ma dei 19 miliardi di euro che l'Unione Europea avrebbe dovuto versare all'Italia per il raggiungimento degli obiettivi di fine 2022 non si vede neppure l'ombra. Invece è sempre più chiaro come siano falliti tutti i tentativi negoziali avanzati dal governo con Bruxelles per redistribuire i fondi e per allungare i tempi di spesa. Colpa dei dubbi che attanagliano la maggioranza su quali fondi utilizzare e come, ma soprattutto del track record del paese, che ancora una volta mostra tutti i suoi limiti nell'impiegare i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. E quindi accanto a questo troviamo appunto quest'altro articolo di Giuseppe Salvaggiulo che è un colloquio appunto con il ministro Raffaele Fitto, i recovery è da smantellare, inutili fondi alle infrastrutture. Il ministro preposto al dossier dice: farò una revisione strutturale di obiettivi ormai superati dagli eventi, gran parte del piano non è spendibile, dovremo rifinanziare una serie di interventi non strategici. Quindi si inizia a parlare proprio di una revisione strutturale del PNRR, ricordiamo appunto elaborato durante il governo Draghi e approvato dalla Commissione Europea. Fitto dice, l'analisi di Fitto parte dai numeri, serve una diagnosi reale, dice, per non sbagliare terapia. In pochi mesi abbiamo monitorato l'utilizzo dei fondi europei 2014-2020, 3 anni dopo la scadenza su 126 miliardi ne abbiamo speso il 34%. Vogliamo riproporre questo schema con i fondi del PNRR, che sono quasi il doppio. La ricognizione dello stato di attuazione del PNRR decisa dal governo per rinegoziare i contenuti concordati da Draghi è praticamente conclusa. Non si tratterà di cosmesi o di chirurgia di precisione, ma di uno smantellamento, e questo è un virgolettato, con la revisione strutturale anche di alcuni obiettivi previsti 2 anni fa e ormai superati dagli eventi. Il catalogo non sarà breve, ci stiamo lavorando, dice Fitto, con senso di responsabilità. Quelle grandi infrastrutture, insomma, non sono tutte realizzabili, perché il sistema imprenditoriale italiano non è in grado di triplicare in un anno questo genere di interventi. Si può stimare, dice appunto Giuseppe Salvaggiulo, un taglio del 30% delle grandi opere. Quanto alle piccole, il problema è la polverizzazione in decine di migliaia di progetti, per lo più preesistenti al PNRR, che per questo motivo richiedono un supplemento di valutazione. Serve una riflessione all'insegna del realismo, alla luce dei meccanismi di controllo europei. Per comuni e regioni che rischiano di perdere pingui fonti di spesa, si ragionerà su compensazioni con gli altri due fondi, quello per lo sviluppo e quello per la coesione, che Fitto vuole mettere a fattore comune secondo il principio dei vasi comunicanti. Considerando che nel PNRR ci sono 110 miliardi di opere pubbliche su 220 totali, l'impatto della revisione sarà gigantesco. Il ragionamento di Fitto è che non si possono sostituire gli interventi del piano, in gran parte ereditati dal passato, anacronistici e comunque in ritardo, inventandone di nuovi ancora da progettare, a maggior ragione irrealizzabili in 3 anni. I ritardi nella spesa sul dissesto idrogeologico, con progetti per 2,5 miliardi già esistenti e inseriti nel PNRR del governo Draghi, dovrebbero essere una lezione. Bisogna cambiare gli obiettivi, a cominciare da alcuni dei 27 legati alla quarta rata da 16 miliardi con scadenza a giugno. Entrano nella trattativa, che in ogni caso si chiuderà entro la fine di agosto. E va bene, questo era un po', diciamo, il quadro sul PNRR. Staremo a vedere un po' questa rinegoziazione degli obiettivi a cosa porterà. E però adesso torniamo sulla prima pagina della Stampa. Sulla prima pagina della Stampa, accanto alla questione PNRR, c'è un riquadro, diciamo, di 4 articoli, tutti dedicati al Salone del Libro di Torino. E i temi sono vari. C'è appunto una intervista, anzi un articolo di Francesco Rigatelli, che riporta le parole di Recalcati al Salone del Libro. Recalcati, attenzione al fascismo di sinistra. C'è poi un articolo di Daniela Lanni, che racconta della conversazione di Canfor e Zagrebelsky sul presidenzialismo, un articolo di Paolo Griseri su San Giuliano, che applaude il putiniano De Benoist. Questo appunto è un articolo che troviamo, ora ve lo dico, a pagina 27 della Stampa. Il filosofo della destra che piace a San Giuliano: difendiamo l'identità dell'Occidente in crisi. A Torino, l'intellettuale antiglobalizzazione che ha scritto un libro con l'ideologo di Putin. Il ministro della cultura interviene in video per sostenerlo, poi precisa: io sono pro Ucraina. Va bene. E infine un articolo di Francesca Pellas sulla questione appunto Roccella. Starnone dice: Roccella, giusto sfidare il potere. Su questa questione di Roccella appunto torneremo a breve, prima del collegamento appunto con una compagna di non una di meno, Torino. Quello che è successo è appunto che la ministra Roccella si trovava al Salone del Libro per presentare il suo libro. È stata duramente contestata da Extinction Rebellion e dalle compagne di non una di meno Torino, che di fatto ne hanno impedito l'intervento. Si è creata la solita bagarre sul fascismo degli antifascismi. Roccella che invitava strumentalmente le compagne a intervenire dal palco, richiamando una sua non ben comprensibile storia di attivismo fatta di sit-in non violenti. Nicola La Gioia, direttore, insomma, per l'ultimo anno del Salone del Libro di Torino, che è stato un po' richiamato a gestire la situazione. Anche lì appunto l'invito è stato a un dialogo, e poi si è messa a litigare con Augusta Montaruli, parlamentare di Fratelli d'Italia, che insomma gli ha detto: faremo partire i rulli di tamburi quando te ne andrai. dal Salone del Libro. Questa è un po' la sintesi, che però si conclude con 29 denunce per violenza privata a altrettanti attiviste e attivisti identificati dalla Digos, e quindi insomma un po' questo. Ovviamente su questa vicenda poi si sono espressi anche i esponenti insomma del governo e anche dell'opposizione. Salvini attacca, ignorante e becero interrompere in quel modo la ministra, il sindaco di Torino si smarca dal PD, è la benvenuta, torni qui a parlare, la segretaria del PD Elish Lein sabato ha accusato il governo di avere un problema con ogni forma di dissenso, Roccella dice: più grave di quello che è successo è il fatto che la leader dell'opposizione Elish Lein accusi me e la destra di governo di non essere capaci di tollerare il dissenso. È grave che la sinistra di opposizione non alzi un coro a difesa della libertà di parola, della libertà degli altri, accusi noi di non saper tollerare il dissenso. Sulla stessa linea Tajani: è strano che la leader del PD abbia difeso i contestatori ieri, non abbia detto una parola per difendere il diritto non di un ministro della Repubblica ma di una donna, di una persona, di esprimere le proprie idee. Stesso copione appunto da Salvini, anche Maurizio Lupi si unisce al coro. E il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Foti, rincara la dose, Elish Lein supera se stessa, chi contestava era accecato dall'odio, quell'odio da cui Elish Lein non riesce a prendere le distanze. L'unica voce del PD che si leva in solidarietà di Roccella è quella del sindaco di Torino Stefano Lorusso, che invita anche Roccella, è sempre la benvenuta per quando vorrà tornare a Torino nel corso di successivi appuntamenti. Ricordiamo appunto che questa presentazione del libro di Roccella era ospitata dal padiglione della regione Piemonte all'interno del Salone del Libro. E va bene, insomma, a breve ne parleremo con una delle compagne, mi sembra molto più interessante. Tuttavia, sempre a pagina 12 c'è anche un'intervista, quindi diciamo nelle pagine dedicate al Salone del Libro c'è anche un'intervista a Andrea Del Mastro, ricordiamo appunto sottosegretario alla giustizia in quota Fratelli d'Italia, a Torino dice: c'erano sciacalli della democrazia, il caso Cospito mi ha causato un'ischemia. Il sottosegretario alla giustizia: questo governo favorirà una cultura davvero plurale. E insomma, e sulla ministra Roccella dice: non ho visto una polemica tra destra e sinistra, ma una ministra che presentava un libro, una banda di persone che glielo ha impedito con violenza culturale inaccettabile. E va bene, tornerei sulla prima pagina della Stampa, ovviamente poi sul Salone del Libro, sulla prima pagina della Stampa, essendo il quotidiano di Torino, ci sono molte altre notizie, c'è appunto una specie di intervista, ma più che altro una, non lo so se è proprio un'intervista, andiamo a vedere. No, diciamo è un racconto di Francesca Pellas su Emmanuel Carrère, vincitore del premio Strega Europeo con il suo libro V13, che è un po' un racconto del processo del Bataclan che si è tenuto in Francia. Emmanuel Carrère: i russi non conoscono scusate la democrazia, vivono in un universo parallelo, vedono l'invasione in Ucraina come una rivalsa dopo la fine dell'URSS. Se un giorno Putin venisse processato, vorrei entrare nella sua testa per ascoltare le sue ragioni. E c'è anche un altro articolo, io aggredita dai Novax adesso so cos'è la paura, è un articolo a firma diretta di Antonella Viola, immunologa, che era al Salone del Libro per presentare appunto il suo libro, immagino, che è stata insultata da una persona che accusava di mentire sugli effetti dei vaccini. Episodio raccontato da questo articolo di Alessandro Mondo intitolato Aggressione Novax. Torniamo sulla prima pagina della Stampa, perché appunto, come dicevo, tutto il taglio medio è dedicato invece alla alluvione in Emilia-Romagna. Meloni: subito esenzioni e indennizi, la premier in Romagna promette interventi immediati, siamo al vostro fianco, paura per la piena del Po a Torino, il governo pronto a stanziare 100 milioni, altri 300 in arrivo dal Fondo di Solidarietà Europea. A questo tema, appunto, come vi dicevo poco fa, la stampa dedica le prime 9 pagine del quotidiano di oggi. Meloni, piedi nel fango, questo è il reportage di Nicolò Zancan. La Presidente del Consiglio visita la Romagna ferita, sono commossa, le vittime del disastro, tra selfie e abbracci, ci dia i soldi per ripartire. Nel frattempo è stato annunciato anche l'arrivo di Mattarella in Emilia-Romagna. Ad annunciarlo è stato appunto il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. E poi, diciamo, per quanto riguarda appunto gli aiuti, c'è un articolo di Alessandro Barbera, pagina 3 della stampa: governo, ricostruzione in 2 fasi, subito 100 milioni, poi 300 dall'Unione Europea, Bonaccini commissario per l'emergenza, la Premier, lavoriamo a esenzioni e indennizzi, si farà ricorso al Fondo Europeo di Solidarietà, nessun paese ha incassato tanto dal 2022. Allora, di cosa parliamo? Praticamente c'è stato questo incontro tra la Premier Giorgia Meloni e Bonaccini e sembra che appunto da questo incontro sia uscito già una roadmap, possiamo dire un accordo su come gestire i danni della catastrofe ambientale, un accordo per un intervento in 2 fasi, questo dice Alessandro Barbera. Secondo la Premier le prime risorse saranno per l'emergenza, i provvedimenti necessari ad esentare le aziende e i cittadini dalle imposte, bisognerà poi lavorare su indennizzi e ricostruzione, questo era un virgolettato di Giorgia Meloni. Benché ancora ieri la Premier sui numeri si mostrava prudente, il governo metterà a disposizione da subito molto di più, forse un centinaio di milioni. A Palazzo Chigi hanno pronta una lista dei comuni più colpiti, concentrati fra le province di Forlì, Cesena e Ravenna, alcune zone dell'Imolese, dell'Appennino Emiliano e Romagnolo. La regione ha già una lista piuttosto precisa di tutti gli interventi ulteriori necessari per ripristinare strade, ponti e i tracciati ferroviari danneggiati. La gestione commissariale dell'emergenza dovrebbe essere affidata allo stesso Bonaccini. Intanto Crosetto, ministro della difesa, ha messo a disposizione le squadre del Genio dell'Esercito, che sta raccogliendo tonnellate di detriti. A loro potrebbe essere affidata anche parte della ricostruzione delle strade comunali e statali smottate. Questa sarebbe, insomma, mio commento ovviamente, uno dei pochi impieghi utili dell'esercito. Magari facessero questo sempre, se non devono proprio esistere. Fra giovedì e venerdì da tutta Italia sono arrivate anche squadre di vigili del fuoco, del soccorso alpino e della protezione civile. I funzionari della regione intanto hanno fatto una stima molto approssimativa di danni per 5-6 miliardi di euro, ma si tratta di un numero che di per sé significa poco. Quella stima però serve anche a valutare preventivamente quanto ampio potrà essere il contributo del Fondo di Solidarietà per le emergenze dell'Unione Europea, al quale, lo ha confermato ieri Meloni, l'Italia farà ricorso. Le tabelle pubblicate dalla Commissione di Bruxelles dicono che il terremoto del 2012 in Emilia permise un contributo di oltre 600 milioni per danni pari a circa 12 miliardi. Se dunque la stima di questi giorni vale la metà, questa volta l'aiuto potrebbe arrivare a 300 milioni. Per inciso, negli ultimi 20 anni l'Italia ha fatto ricorso a quel fondo ben 12 volte per un totale di 3 miliardi. Nel frattempo Palazzo Chigi ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione, che permette di portare nelle zone alluvionate attrezzature di pompaggio dell'acqua da Austria, Bulgaria, Germania, Francia, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia. È probabile che la sospensione delle scadenze fiscali per quanto riguarda, insomma, le persone e le imprese più colpite dall'alluvione si fermi al 30 ottobre, che solo successivamente sarà confermata nel 2024 e solo nelle zone in cui sarà strettamente necessario. Da dove il governo prenderà tutti questi fondi non lo sanno ancora nemmeno a Palazzo Chigi, l'unica certezza è che non arriveranno dal PNRR. Altra questione da chiarire è l'uso di quei fondi per la prevenzione, sui quali pesano i ritardi delle regioni spesso incapaci di un'adeguata pianificazione. Questo un po' diciamo quanto per ora, diciamo qual è l'ipotesi per ora di ricostruzione. Ma per entrare un po' più nel folklore, a pagina 4 abbiamo un'intervista alla ministra del turismo Daniela Santanchè: andiamo tutti in vacanza in Romagna per scongiurare la tragedia economica. La ministra per il turismo, la visita di Meloni dimostra che è una leader che ha coscienza, e poi si lancia pure sulla GPA, le donne non sono fabbriche, sull'autonomia decide il Parlamento. Insomma, un'intervista in cui si parla un po' di tutto. E va bene, insomma, questo cioè è quello che pensa Daniela Santanchè su la GPA, ce lo possiamo risparmiare. La Stampa continua appunto sulla, sull'alluvione, e a pagina 6 c'è un reportage di Filippo Fiorini, l'apocalisse della Fruit Valley. In Romagna c'è il principale distretto ortofrutticolo nazionale per pesche, albicocche, kiwi, cachi e susine, tutto in raccolta è andato perso e adesso dovranno essere sradicati da 10 a 40 milioni di alberi. A questo tema è dedicata appunto la fotonotizia di centropagina della Stampa: distrutta la Fruit Valley, colpiti kiwi, peschi e albicocchi, impatto sui prezzi al mercato, da estirpare 10 milioni di alberi. Che altro? A pagina 7 appunto si racconta la protesta di Extinction Rebellion fuori dal Salone del Libro di Torino. Sul clima bisogna pretendere una svolta dai governi. Un gruppo di giovani ambientalisti e ambientaliste si sono presentati con bandiere, striscioni e due canotti gonfiabili con l'obiettivo di riportare l'attenzione sull'alluvione in Emilia-Romagna, emergenza climatica ed ecologica, lo slogan mostrato ai visitatori in fila per la rassegna culturale. E sempre a pagina 7 un articolo a doppia firma di Federico Gente e Davis Rosso: paura per il Po dopo la grande siccità, i murazzi a Torino subito sommersi, massima allerta anche nelle valli e nella pianura cuneese, centinaia di volontari mobilitati, ma dopo i disastri degli anni scorsi enti locali e cittadini si sono fatti trovare più preparati. Infine alle pagine 8 e 9 abbiamo una doppia intervista, in realtà no, un intervento di Giovanni Orsina: la crisi climatica non la nego, ma mi fa anche morire di noia, affermare che ogni disastro dipende dall'uomo ripropone l'idea che siamo diventati Dio. E quindi insomma questo articolo in cui Orsina si lamenta di quanto sia annoiato da questo perenne dibattito sul cambiamento climatico. E va bene, però diciamo a pagina 8 la foto riportata al centro di questo articolo non ha niente a che fare con la noia di Giovanni Orsina, ma invece racconta del blitz ambientalista alla Fontana di Trevi, che anche questo ha scatenato le solite polemiche, avvenuta ieri a Roma. Praticamente Ultima Generazione è intervenuta diciamo con i suoi atti dimostrativi, questa volta alla Fontana di Trevi a Roma, ovviamente blitz ambientalista in uno dei simboli di Roma, dove una decina di attivisti di Ultima Generazione ha gettato del materiale nero, carbone vegetale, nella Fontana di Trevi con uno striscione per la campagna "non paghiamo il fossile", hanno urlato "il nostro paese sta morendo, ci costituiremo parte civile anche in questo processo". Ovviamente questo è l'immancabile ministro della cultura Gennaro San Giuliano. E infine pagina 9 della Stampa ospita una intervista di Matteo Renzi: i soldi per il dissesto ci sono già, Meloni riapre l'unità di missione. L'ex premier, che sarebbe Renzi, dice: Conte si vergogni di averla chiusa l'unità di missione, rivotiamola. Su questo anche il PD sta con noi, Calenda è stato un buon viceministro ma non è adatto a fare il leader del terzo polo. Su questa storia del terzo polo e di Calenda insomma noi possiamo anche sorvolare. Vorrei invece leggere solo la risposta di Renzi sulla gestione dell'emergenza attuale in Emilia Romagna. Dice: nell'emergenza si stanno muovendo tutti bene, Meloni, Bonaccini, i sindaci, e soprattutto si stanno muovendo bene i professionisti del soccorso, i volontari e i cittadini. L'Italia nell'emergenza tira fuori sempre il meglio. Il nodo è un altro, dice Renzi: qual è la strategia contro il dissesto? Noi avevamo fatto Casa Italia con Renzo Piano e le unità di missione chiuse dallo sciagurato governo Conte 1. Il mio suggerimento a Meloni è semplice: non ti inventare nulla, copia quello che ha funzionato. E va bene, insomma questa era l'idea di Renzi. Continuerei sulla prima pagina della Stampa per lasciare poi spazio alla corrispondenza, sempre sull'emergenza in Emilia Romagna. Due articoli di commento, un articolo di commento di Alessandro De Angelis, "Se la coscienza si sveglia tardi", che commenta insomma la visita di Giorgia Meloni in Emilia Romagna, e continua appunto a pagina 25 nella pagina appunto degli editoriali e dei commenti. Ricordiamo appunto Giorgia Meloni si trovava primo al vertice del Consiglio d'Europa a Reykjavik in Islanda, è volata poi a Nagasaki per il G7 e poi insomma è rientrata prima per fare visita all'Emilia Romagna, ai luoghi dell'alluvione. Sulla colonna destra della Stampa abbiamo invece un triplice articolo, diciamo tre titoli relativi alla guerra in Ucraina: Requiem per Bakhmut, occupata dalla Wagner, G7, il dolore di Zelensky, noi come Hiroshima. C'è poi un articolo dell'immancabile Lucio Caracciolo, il tempo gioca a favore di Mosca, e infine anche qui un articolo di Lucetta Scaraffi o Scaraffia che dir si voglia, il Papa e la dura via della pace. Infine in taglio basso abbiamo un dibattito. Allora, poco prima che andasse in onda la rassegna stampa c'è stata una replica della trasmissione Le dita nella presa, in cui si parlava appunto dell'intelligenza artificiale, del riconoscimento facciale, che io invito chiunque all'ascolto ad andarsi a riascoltare. E appunto in taglio basso abbiamo un doppio articolo, uno a firma di Vito Mancuso e uno di Giuliana Amato, che alimentano appunto questo dibattito sull'intelligenza artificiale. Allora, Vito Mancuso scrive: l'intelligenza artificiale è la stupidità naturale, e invece Giuliano Amato: usiamo gli algoritmi solo se lo dice il diritto. Allora, questi due articoli li trovate a pagina 22 e 23 della stampa di oggi, non so se faremo in tempo a leggerli nella lettura delle pagine interne. L'analisi di Vito Mancuso: intelligenza artificiale, stupidità naturale, oggi non sappiamo cosa sia la nostra essenza, non sappiamo proteggerci, alla sapienza non servono macchine ma silenzio, studio, amore del vero. Più interessante per quanto mi riguarda invece l'intervento di Giuliana Amato, che non è un intervento ma è un passaggio, diciamo un passo anzi della prefazione di Giuliana Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale, a questo studio pubblicato dal CNRR, l'intelligenza artificiale distingue frequenter. Come giungere a una comunanza etica nella società del pluralismo. La scienza non giochi a fare Dio, dice Amato, spetta al diritto dare limiti all'intelligenza artificiale. La legge dovrà stabilire usi leciti e illeciti di strumenti come ChatGPT. Solo la coscienza dei ricercatori può evitare di dargli troppo potere. Detto questo, io chiudo con la lettura della prima pagina della stampa, andiamo un attimo in pausa e poi continuiamo con il collegamento con la compagna di Non Una di Meno, Torino.
Je sais pas quand on va se revoir. Moi j'ai beau essayer de te rassurer, de te promettre, il faut pas que tu t'en fasses. Tu me répètes, on sait jamais. Alors non, évidemment on sait jamais. On sait jamais ce que la prochaine nuit nous réserve. Mais toutes les autres non plus, tu vas par là. Parce qu'après tout, y'en a bien qui s'endorment dans leur baignoire ou avec une clope allumée. C'est sûr que personne peut savoir de quoi demain sera fait. Y'a tellement d'histoires. Tiens, rien que la fameuse légende urbaine du gars qui sort s'acheter des clopes et qui se prend une caisse en bas de chez lui parce qu'il regarde son téléphone. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle les urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare, avant qu'on se sépare. Je te connais comme si je t'avais fait, et je sais bien qu'en ce moment ça marche pas fort. Tu te réveilles tous les matins et tu t'endors chaque soir, en redoutant les sales nouvelles et les coups de pute potentiels de la vie. Tu m'imagines déjà parti en fumée, fracassé, la nuque pliée à cause d'un montant de portière de voiture. Mais ça peut pas marcher comme ça, de toute façon je compte pas me laisser faire aussi facilement, je te rassure. Alors oui, peut-être, peut-être qu'un jour je finirai au 15-20 à cause d'un retour de flamme d'enfoiré. Ou que toi tu claqueras d'un AVC à 40 ans sans même avoir pris le temps de me dire au revoir correctement. Tu vois, moi aussi j'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés, c'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort, avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Faut pas attendre, faut pas attendre qu'il soit trop tard pour dire qu'on tient aux autres. Qu'on a besoin d'eux, qu'on plongerait devant les balles rien que pour eux. Qu'on sera toujours là. Faut se dire la vérité, faut oser s'avouer des choses importantes. Faut se dire les mots qui font barrage, qui donnent du courage quand y a du blizzard. Et toi qui nous vois déjà vieux, avec des machins qui nous sortent de partout, des tuyaux, des aiguilles. Tu nous imagines en train de bouffer nos gencives. Nos jambes nous portent plus, on perd la tête et on signe des paplards qu'on comprend pas. Mais moi aussi j'ai l'impression d'avoir grandi trop tard, d'avoir raté trop de choses déjà. Esther Comar, la sortie du collège Saint-Exupéry, toutes ces conneries, c'était pas hier après-midi, t'es sûr? Et pourtant, on a encore tellement d'histoires pas croyables à vivre, si tu savais. Mais je te le dis, des histoires que tu peux même pas imaginer, qui nous emporteront très loin, tellement haut, en mode fusée. Tu vois, moi aussi j'ai peur en permanence, qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés, c'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort, plus près, encore, avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare.
Allora, quando sono le 8:36 torniamo in voce, come appunto dicevamo poco fa, a breve ci collegheremo con una compagna di Non Una di Meno Torino per ricostruire un po' quello che è successo al Salone del Libro di Torino. Prima di farlo, aspettando anche le sue disponibilità, io questa mattina ho comprato anche il Domani, cosa che in genere non faccio, ma l'ho fatto perché sulla prima pagina del Domani viene ospitato un editoriale di Giorgia Serughetti, compagna filosofa e insomma che spesso leggiamo quando scrive sul Domani, perché appunto il suo editoriale parla proprio della contestazione al Salone del Libro, quindi può essere un buon modo di introdurre il collegamento di questa mattina. La sacrosanta contestazione alla ministra Roccella. Secondo Giorgia Meloni, gli slogan e i cori contro Eugenia Roccella al Salone del Libro di Torino sarebbero fuori da ogni logica democratica. Per la ministra della famiglia, della natalità e delle pari opportunità, che a differenza della presidente del Consiglio conosce le forme della partecipazione contestataria, il dolore tra virgolette invece causato da donne che impediscono ad altre donne di parlare, anche questo un virgolettato. Nel momento in cui è salita sul palco per presentare il suo libro, sono state soprattutto ragazze, attiviste di Non Una di Meno ed Extinction Rebellion a levare la voce contro di lei. L'episodio è significativo sotto tre aspetti: innanzitutto per ciò che rivela del rapporto tra il governo Meloni e le manifestazioni di dissenso, una destra dai tratti spiccatamente identitari che avanza una visione di parte, misure orientate a dividere l'opinione pubblica, a imporre il peso della maggioranza con scarsa o nulla disponibilità al compromesso con le opposizioni. Può davvero sorprendersi di incontrare pubbliche contestazioni? Il problema è che la refrattarietà del governo alle richieste della stampa e dell'opinione pubblica a dar conto del suo operato, insieme a un dibattito politico anestetizzato nelle forme dei talk show e degli scambi di tweet, hanno reso sempre più inattuale, sorprendente e quindi incomprensibile il faccia a faccia con le proteste collettive. Tuttavia, se anziché il dito si guardasse la luna, non sarebbe difficile vedere quante ragioni sono dalla parte di chi grida la sua rabbia. Ci sono i servizi per l'interruzione di gravidanza ridotti allo stremo, di fronte a cui il governo chiude gli occhi parlando di un diritto a non abortire. Ci sono genitori non biologici in famiglie omogenitoriali il cui nome viene cancellato dagli atti di nascita dei figli. Ci sono giovani a cui un futuro più vivibile, come chiedono le contestatrici, viene sottratto. La risposta di Roccella è allora il secondo aspetto significativo della vicenda. Sabato la ministra, particolarmente abile nell'appropriarsi di temi e linguaggi femministi, ha provato a rovesciare il tavolo chiamando le attiviste a unirsi alla battaglia contro l'utero in affitto, che però palesemente è impiegata dalla destra come una copertura per il rifiuto di riconoscere le famiglie arcobaleno. Ha inoltre giocato la carta del dialogo tra donne in quanto donne, come se le donne tra loro non potessero confliggere anche vivacemente, e come se l'accesso delle donne a ruoli di potere non cambiasse interamente la loro posizione e responsabilità. A Eugenia Roccella, come a Giorgia Meloni e ai membri del suo governo, non mancano le piattaforme per far sentire la propria voce. Molto più difficile in questo presente è far arrivare loro la voce del dissenso, e questo è l'ultimo punto di interesse. La percezione di un risveglio di forme di contestazione giovanile radicale, è tempo che la politica, a destra come a sinistra, ricominci a farci i conti. Questa un po' l'analisi di Giorgia Serughetti sulla prima pagina del Domani. A questo punto farei un attimo una breve lettura della prima pagina del Domani in generale, perché il secondo articolone, che viene ospitato appunto come di consueto nella pagina, a firma di Daniela Preziosi, e di questo magari daremo lettura nelle pagine interne: la crociata di Meloni contro i bambini, diritti violati, la destra vuole introdurre un altro reato universale. Nel mirino c'è la gestazione per altri, ma a pagare sono i figli già nati. Un altro reato universale è un po' una dicitura impropria, penso che faccia riferimento, poi vedremo, alle dichiarazioni di Giorgia Meloni all'indomani della strage di Cutro nel Consiglio dei Ministri organizzato in Calabria, in cui appunto si dichiarava di voler perseguire i trafficanti su tutto il globo terracqueo. Ma insomma, di questo poi andremo un po' a vedere i contenuti fra poco. Ci sono poi altri articoli sulla prima pagina del Domani, altri titoli in realtà che rimandano da articoli nelle pagine interne. Un articolo di Vanessa Ricciardi: Meloni in Emilia Romagna promette risposte immediate. Un'analisi di Alessandro Penati: uno spettro chiamato recessione, la BCE è ottimista, i mercati meno. E infine un articolo di Alberto Piccinini per la sezione Idee: il Rock anni zero di New York racconta anche la nostra storia. Questa un po' era la prima pagina del Domani. E quindi, quando sono le 8:42, io provo a stabilire appunto il collegamento con una compagna di non una di meno per parlare del Salone del Libro e della contestazione alla ministra Roccella. Quindi siate fiduciose e fiduciosi e abbiate un minuto di pazienza. Allora, quando sono le 8:44 dovremmo avere in collegamento una compagna. Ci senti?
Sì, eccomi, spero okay. Mi sentiate anche voi.
Ciao, buongiorno, grazie per la tua disponibilità alle 8.44, poco prima di entrare al lavoro, quindi ti ringraziamo. Come ti dicevo, insomma, abbiamo letto alcune notizie dei quotidiani di oggi che raccontavano un po' quello che è successo al Salone del Libro di Torino, però insomma ci andava di dare direttamente voce a chi ha animato quella protesta, quindi se ti va di raccontarci un po' cosa è successo, cosa insomma volevate fare e soprattutto qual è stata la reazione anche dopo il Salone del Libro, perché ci sembra rilevante da parte delle autorità.
Certo, buongiorno a tutti e tutte, grazie mille anche per la vostra disponibilità insomma a stare con la mia compatibilità insomma. E comunque assolutamente sì, penso che sia anche importante un racconto dal nostro punto di vista, perché poi ovviamente anche la comunicazione mainstream è impari, così come il rapporto tra noi e la ministra, e ovviamente tutti stanno parlando di altro in questo momento, facendo un po' passare in secondo o terzo piano quelle che sono state le ragioni della protesta, quindi le motivazioni che ci hanno spinto a occupare quello spazio sabato. Innanzitutto perché il fatto stesso che esista un ministero denominato della natalità, della famiglia e della natalità, con la puzza di fascismo che si sente da lontano dentro quella denominazione,
la dice lunga.
La dice lunga, cioè non si può non andare a protestare contro una ministra che da femminista, così come si dichiara, accetta di ricoprire quell'incarico. Quindi, come dire, già solo quello sarebbe bastato in sé. E a questo ci aggiungiamo le sue dichiarazioni e i suoi primi provvedimenti, che vanno tutti in direzione assolutamente antilibertaria e che quindi, come dire, per quanto riguarda NUDM soprattutto, sono un po' il centro, cioè la questione della salute delle donne, della libertà di scelta delle donne è il centro della nostra azione politica, assieme ovviamente alla questione della violenza. Per cui di fronte alle sue dichiarazioni di intenti e ai primi passi che già ha mosso, non potevamo stare in silenzio. In più aggiungo la presenza dell'assessore Marrone, che qui in Piemonte si è già distinto per delle esternazioni al limite del fascismo, oltre che per delle pratiche, soprattutto dal punto di vista dei soldi dati alle associazioni anti-abortiste, che vanno in tutt'altra direzione.
Infatti, no, scusa se ti interrompo, prima sottolineavamo proprio il fatto che la presentazione del libro della ministra Roccella era un evento ospitato e organizzato nello specifico dal padiglione della regione Piemonte all'interno del Salone del Libro, sì. Giusto? Ok.
Sì, assolutamente, e questo tra l'altro è stato anche un altro pezzo della polemica che si è costruita, che non era un evento del Salone. Ogni regione, soprattutto la regione ospitante, ha ovviamente degli spazi, la regione Piemonte ha giustamente pensato di ospitare quelle che sono le persone che portano avanti le loro idee, quindi con il governo si trovano super bene, e lì poi è nata la polemica, che è diventata la polemica in questo momento più visibile, cioè quella con il direttore del Salone, che è una roba che tra l'altro infastidisce moltissimo, perché noi figuriamoci se vogliamo essere strumentalizzati dalla destra contro la gioia, cioè adesso è diventato paradossale a quel punto l'evento in sé, no? Per quanto ci riguarda, quando abbiamo iniziato a leggere le polemiche, quando tra l'altro lo stesso direttore è stato invitato sul palco, perché la ministra, e lì la dico, cioè la ministra altro che il suo spirito democratico, non ci ha fatto portare via ed è rimasta in silenzio per quello, ma perché lei voleva quella polemica lì,
certo.
Ha fatto in maniera tale da poterla portare avanti, per questo è rimasta lì, perché voleva chiamare la gioia e voleva, come dire, provare a fargli fare una figura barbina, ecco.
E cioè, senti, io appunto sempre leggendo un po' dai quotidiani, insomma, risaltava anche agli occhi la decisione da parte di non una di meno Torino di unirsi a Extinction Rebellion in questa incursione al Salone del Libro. Se ti va di raccontarci un po' come nasce questa comunità di intenti.
Sì, dunque c'erano anche altri gruppi, tra cui appunto il Comitato Non, il gruppo di ecologia politica, sono tutti compagni e compagne che incrociamo nelle nostre varie azioni, nei nostri vari momenti di politica attiva qui nella città, dove comunque esiste un bel movimento da questo punto di vista, un movimento che riesce a tenere assieme tutto, cioè l'ecologismo, il transfemminismo, le questioni sociali. Quindi come dire, non è stato un evento, cioè questa non è un'unione
estemporanea, diciamo,
sporadica, estemporanea, esatto. Cioè sono tanti momenti in cui con queste compagne e questi compagni si fanno dei pezzi di strada assieme. Quindi dal momento che loro sentivano forte l'urgenza di intervenire anche in un luogo che fosse molto visibile, come poi devo dire in maniera anche inaspettata, perché d'accordo ci aspettavamo della visibilità, ma così tanta forse no, per appunto provare a far passare quelli che erano i loro temi dal punto di vista di Extinction Rebellion, la questione ambientale, soprattutto in un momento come questo. E quindi hanno pensato che fosse la cosa più opportuna farlo assieme, dal momento che la ministra che c'era è quella che direttamente, come dire, porta avanti l'attacco di questo governo, tutto di questo governo fascista, nei confronti dei corpi delle donne, ma di tutte le persone non conformi, ecco.
Certo.
E quindi abbiamo deciso di stare assieme anche in questa occasione qui.
E poi appunto si è articolata, mi sembra di capire, in quel confronto anche un approccio abbastanza maternalistico da parte della ministra Roccella, con l'invito a salire sul palco e a dialogare, no? Cosa è successo poi?
Allora, sì, è successo che una compagna è salita sul palco per leggere il comunicato che appunto si era prodotto, però chiaramente cioè, come dire, non si poteva andare oltre, perché tra l'altro, come ha ben detto anche Michela Murgia, la questione è che è tutto molto impari, non si può chiedere a una di noi, a uno di noi, di salire sul palco e dialogare con una ministra che tra l'altro ha dalla sua degli strumenti di potere, oltre che mille tribune quotidiane per esprimere il suo. E poi un'altra cosa, se si vuole fare davvero politica partecipata, se si vuole ascoltare la voce di chi ha qualcosa da dire, forse bisognerebbe farlo prima di mettere in piedi provvedimenti. Quindi a quel punto non aveva molto senso dialogare in quella circostanza lì. E poi perché oggettivamente l'obiettivo era davvero protestare e dire: ogni tanto state zitti voi, così come siamo costretti noi a non poterci esprimere come vorremmo e non veder riconosciute le nostre istanze, ogni tanto state zitti voi, che in democrazia, come dire, può funzionare, visto che gli attacchi anche su questo, sulla questione dei fascismi, cioè c'è stato detto anche questo.
Sì, questa è la solita polemica del fascismo, degli antifascisti, insomma, che ogni volta si ripropone quando succedono queste cose. L'altra cosa che volevo chiederti, insomma, senza rubarti troppo tempo, è che appunto c'è, cioè, in questo approccio maternalista di Roccella alla vostra contestazione, insomma, anche rivendicando un presunto femminismo di appartenenza sua, insomma, la partecipazione anche a forme di protesta non violenta nella prima parte della sua vita, insomma, ha invitato le forze dell'ordine e la sicurezza a non portarvi via, però diciamo, in questa operazione di facciata in realtà poi c'è stata una ripercussione. Abbiamo letto di 29 denunce per violenza privata da parte delle forze dell'ordine, insomma della Digos, che ha identificato alcuni di voi, o comunque ha fatto dei nomi, diciamo. Dici un po', insomma, qual è stata la repressione che subito si è espressa, come sempre.
Sì, sì. Dunque, è vero che la ministra ha fatto questa dichiarazione subito, che è stata anche qui, come dicevo prima, molto strumentale. Però è vero anche che non c'è stata violenza, nel senso che, almeno violenza fisica. La violenza fisica non c'è stata, nel senso che alcuni compagni sono stati in un primo momento portati via prima che cominciasse l'iniziativa, perché, come dire, noi abbiamo cercato, ci siamo seduti lì ognuno per i fatti suoi, però è chiaro che c'era qualcuno di un po' più visibile e quindi sono stati allontanati, però poi sono stati fatti rientrare, quindi effettivamente è stata una cosa che è durata un attimo. E poi invece sono stati identificati, adesso io non saprei dirti effettivamente quanti, credo che i giornali abbiano dato un numero un po' a caso, però un numero ci sono stati alcune che a cui sono stati chiesti documenti. Non sappiamo, nel senso che al momento non abbiamo ricevuto denuncia, quindi i tempi a volte possono essere lunghi, ne siamo consapevoli, però per ora, a parte l'identificazione, non ci sono state altre conseguenze, almeno nell'immediato. E tra l'altro sarebbe assurdo, perché non è esistita alcuna forma di violenza, né pubblica né privata. Abbiamo occupato pacificamente uno spazio all'interno del quale abbiamo rivendicato, cantando o con degli slogan, quello che vogliamo, quello in cui crediamo, quindi non c'è stato conflitto fisico, non c'è stato altro. Anzi, aggiungo, se mi dai un altro, altri 30 secondi, che c'è stata invece da parte loro un'occupazione abusiva a un certo punto dello spazio, perché il tempo di Roccella era finito, magari lo fosse davvero dal punto di vista come ministra, ecco, avrebbe dovuto presentare subito dopo un libro sul coming out, il rapporto tra coming out e musica, una libreria di Torino, di cui non faccio nome adesso, però che era lì con anche musicisti eccetera, e loro non hanno lasciato il palco a questa libreria,
che e insomma quindi, mi sembra in abbastanza coerente con le loro scelte politiche di governo.
Esatto, quindi mentre accusavano noi di non farli parlare, quindi noi che cosa abbiamo fatto? A quel punto abbiamo fatto una specie di cordone, abbiamo fatto presentare alla libreria, stando noi al centro, senza palco, cercando di fare quanto più silenzio possibile, e la presentazione si è svolta in questa modalità alternativa. Posto che poi, quando è finito il tempo di questa libreria, che appunto presentava questo testo sul coming out, c'era un'altra presentazione, e lì la ministra ha deciso di andarsene, cioè lì la democrazia tornava a funzionare. Perfetto. Lei a quel punto poteva lasciare il palco a chi doveva presentare questo libro.
Perfetto. E allora, non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro. Io sicuramente vi invito a ricontattarci, possiamo risentirci, i microfoni di questa radio sono a vostra disposizione anche per vedere come continuerà questa vicenda, qualsiasi altra cosa voi vogliate raccontare, organizzare, insomma noi siamo a vostra disposizione per raccontarla. E non so, vuoi aggiungere qualcos'altro su questo?
Ma in realtà penso di no, nel senso che comunque penso che abbiamo detto un po' tutto. Era soprattutto importante dire quello che i giornali non stanno dicendo, e che quindi anzi noi vi ringraziamo per questo spazio e per questa opportunità, perché appunto si sta parlando come sempre sulle nostre teste, e parlando di tutt'altro rispetto a quelli che erano i nostri temi.
Certo.
La polemica è appunto sulla questione della, per carità, anche lì c'è tutta la polemica sulla questione del rapporto tra sinistra e cultura, che ci interessa, per carità, però non era quello l'obiettivo in quel momento. E quindi grazie mille per questo spazio e per questa possibilità, e non penso che si debba dire altro. Io credo che tutto quello che era importante dire sia detto, e io ti ringrazio ancora per la tua disponibilità e per il lavoro che fate ogni giorno di resistenza in questo paese.
Grazie a te, grazie a voi. Allora noi ti salutiamo, ci teniamo in contatto e buonanotte.
Ciao. Grazie mille, ciao.
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am.
Stop, what the hell are you talking about?
Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal, so go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Put your name next to mine, we're on different lines, so I
I wanna be nice enough. They don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused.
Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know
I'm not your friend.
E allora torniamo subito in voce, perché c'è una compagna che ci ha chiamato per commentare ulteriormente la corrispondenza che abbiamo appena fatto. Ciao, ci senti? Buongiorno.
Sì, mi sento. Grazie della corrispondenza innanzitutto. Quello che volevo dire è che invitavo la radio, quando parla della Roccella, di usare il termine pentito, perché lei è una pentita del femminismo, e come tutti i pentiti è più realista del re, e come dire, ogni volta è un rifarsi, un riposizionarsi bene il suo, un ricollocarsi bene. A parte che il maternage veramente fa schifo, perché lei sapeva benissimo, sa benissimo come intortare la gente, come, insomma, c'ha tutto il potere mediatico intorno che può gestire. L'altra cosa che volevo dire è che io sinceramente non lo so, penso che dovremmo farne tante di fiere del libro dovunque si presentino. Chiaramente io sono vecchia, non c'ho più, come dire, la capacità forse di star sempre presente, però veramente dovremmo seguirli nel loro nella loro descrizione della storia, nel loro tentativo di nella loro attuazione di un revisionismo storico, e dovremmo contestarli ovunque, così come spero sia fatto anche con un'altra persona, che se la Rossella è maternalista, e il Papa, ragazze mie, fa vomità, perché è tanto bravo sulla guerra, poi ha accolto il popolo delle famiglie, poi ci ha detto che siamo assassine, poi ci ha detto che compriamo i sicari per abortire, per cui io vorrei lo stesso trattamento, sinceramente, perché mi sembra che nei confronti della loro santità ci abbiamo un pochino di rispetto in più che non merita.
Assolutamente, diciamo.
Grazie
spesso
tanto.
Che l'anticlericalismo è una battaglia molto spesso dimenticata, quindi
no, grazie. No, proprio scordata, guarda,
esatto,
proprio
esatto.
Completamente messa da parte. Se tu pensi l'assurdità che avviene all'interno del PD, in cui ci sono i cattolici che, come dire, che reclamano una loro fetta, ma allora i musulmani, i buddisti, gli atei, gli agnostici, voglio dire, stiamo fra i pazzi, raga, stiamo al medioevo.
Vabbè. grazie a te, ciao buona giornata.
Ciao.
E allora... Allora tornerei direttamente in voce. Sono molto felice che questi temi, insomma, suscitino telefonate, suscitino molta rabbia, perché, insomma, è una rabbia che accompagna anche questa redazione, le compagne e i compagni tutti di questa redazione. Continuerei direttamente con la lettura delle prime pagine di oggi, quando sono le 9:03. Siamo un po' in ritardo, però insomma va bene anche così, e continuerei con il Corriere della Sera, che adesso, insomma, provo a recuperare nella valanga di fogli che ho qui di fronte a me. Allora, il Corriere della Sera apre con l'alluvione in Emilia-Romagna. Romagna, piano per gli aiuti, ancora 26.000 sfollati, subito 100 milioni, Bonaccini, servono rimborsi al 100% come per il terremoto, Meloni, tra gli alluvionati possiamo rinascere forti, useremo anche i fondi dell'Unione Europea. Questo, diciamo, il titolo dell'articolo di cronaca di Luciana Cavina e Monica Guerzoni. E anche la foto, diciamo, che accompagna questo articolo ritrae appunto Giorgia Meloni nel Ravennate tra gli alluvionati al lavoro. C'è poi, diciamo, i un articolo di Giusy Fasano, così si è salvata Ravenna, un articolo a pagina 6 del Corriere di oggi, che in realtà è un'intervista al sindaco De Pascale del PD. Ci servono più idrovore, non è finita la visita della Premier, ho apprezzato la sobrietà. A parlare appunto è il sindaco di Ravenna e anche ex sindaco della provincia. Poi sempre dalla prima pagina del Corriere c'è il data room di Milena Gabbanelli, PNRR i perché della frenata, bloccata la rata di dicembre, a rischio quella di giugno, il PNRR è in frenata libera, ecco perché i soldi ritardano. Questo è un articolo a pagina 20 del Corriere di oggi. La struttura di missione, che è appunto il gabinetto creato dal governo Meloni per la gestione dei fondi del piano di ripresa e resilienza, è ancora una scatola vuota. Per reclutare dirigenti e funzionari ci vogliono 2 mesi, bloccata la rata di dicembre, a rischio anche quella di giugno. Diciamo qui vengono riportati dei dati, anche delle infografiche sulle rate e sulle missioni del PNRR. Per quanto riguarda appunto l'emergenza in Emilia Romagna, l'alluvione, a questo tema il Corriere dedica le prime, adesso ve lo dico, 9 pagine anche qui del Quotidiano di oggi. C'è appunto il racconto della visita di Meloni ai luoghi dell'alluvione, la roadmap che abbiamo descritto un po' dalla stampa, quindi frutto dell'incontro tra Meloni e Bonaccini. Tra le misure che vengono descritte, la prima, abbastanza ironicamente, è il rientro anticipato dal Giappone di Meloni, che era lì al G7. Per quanto riguarda le altre misure, c'è la priorità di intervento, quindi individuare i luoghi più danneggiati e le esigenze più pressanti. Niente bollette di luce e gas, provvedimento d'urgenza approvato dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha già sospeso le bollette di acqua, rifiuti, luce e gas per i cittadini colpiti. Il periodo di sospensione copre tutte le bollette emesse o da emettere con scadenza dal 1 maggio 2023 e non si applicherà la disciplina delle sospensioni per morosità. I primi stanziamenti, quindi si ipotizzano aiuti iniziali per 30 milioni di euro, di cui 10 già stanziati. In cantiere ci sono anche le risorse del Fondo Centrale per le Imprese. Per gli agricoltori c'è lo stop degli adempimenti tributari e il differimento delle rate di mutui e ammortizzatori sociali. Per le imprese in difficoltà, sospeso il pagamento dei mutui. A pagina 5 c'è invece un punto sulla situazione dal punto di vista climatico, primi segnali di ritirata dell'acqua, ma c'è il pericolo degli smottamenti, oltre 300 le frane attive, il meteo resta incerto e a Torino chiusi i murazzi per la piena del Po. C'è poi appunto l'intervista al sindaco di Ravenna, di cui dicevamo poco fa, e a pagina 9 il borgo tagliato fuori dal mondo, noi 400 prigionieri delle frane, arranchio, carreggiate invase da fango e detriti, manovre sullo strapiombo per affrontare i tornanti. Torniamo sulla prima pagina del Corriere, perché poi ci sono anche altri temi. C'è la guerra in Ucraina, Bakhmut ai russi, Zelensky amaro, solo macerie come Hiroshima. Un articolo di Marta Serafini, Bakhmut come Hiroshima, la città nella regione del Donetsk, simbolo del martirio ucraino, è solo macerie dopo 7 mesi di assedio e oltre 70.000 vittime tra le fila dell'esercito russo. Gli uomini della Wagner vincono la battaglia finale, ma niente è sopravvissuto alla furia dello scontro armato. In piedi solo gli scheletri dei condomini vuoti. Zelensky, non c'è più niente, resta tutto nel nostro cuore. Questo l'articolo di Marta Serafini. C'è poi un'intervista a Berlusconi, che è stato appunto dimesso dal San Raffaele, da dove era ricoverato da inizio aprile. Sì, è stata dura, ho sentito affetto, rinnovo il partito. Poi c'è sulla prima pagina del Corriere un commento di Irene Soava alle elezioni elezioni in Grecia che hanno visto una vittoria abbastanza netta, anzi direi netta, del partito di governo, trionfo di Mitsotakis che doppia Syriza, terremoto politico, ora un mandato pieno, il premier punta a tornare al voto per governare da solo. Quello che è successo è che Nea Demokratia, il partito del presidente del consiglio uscente di destra, ha ottenuto la maggioranza dei voti, 40,8% contro il 20,1% di Syriza, con quasi il 90% delle schede scrutinate, tuttavia una percentuale di consensi che non gli permette di formare il governo, e quindi si punta a una nuova tornata elettorale per fine giugno, e in questo caso appunto Mitsotakis punta a governare da solo, insomma il suo partito punta a governare da solo, quindi la nuova tornata elettorale dovrebbe esserci il 25 giugno o il 2 luglio. Sulla prima pagina del Corriere si parla poi del mistero della hostess arrestata in Arabia, trevigiana, 23 anni, è in cella da settimane. Stiamo parlando di Ilaria De Rosa, 23 anni, arrestata 2 settimane fa in Arabia Saudita, perché l'auto su cui viaggiava è stata fermata, è stata rinvenuta, penso, dell'erba, prima leggevo su un giornale. Si è mossa la Farnesina. Infine, la prima pagina del Corriere si chiude con l'editoriale di Angelo Panebianco, la doppia partita in Europa, pace e difesa, un commento al G7 in Giappone. Detto questo, facciamo una piccola pausa e poi chiudiamo con la lettura delle prime pagine di oggi.
Fare un giro qua giù, da su, non so se si veda bene la luce. Fare un giro qua giù, da su, non so se si veda bene la luce.
Allora, 9.14, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Passiamo alla Repubblica, che apre con l'alluvione in Emilia Romagna. Di Sesto, tutti i fallimenti, dal piano suolo di Berlusconi a Italia Sicura di Renzi, fino a Progetti Italia di Conte e PNEIC di Draghi. 12 anni di progetti non realizzati, soldi per la prevenzione ci sono, ma ogni governo che si è succeduto ha bloccato l'opera del predecessore. Ora tocca alla destra. Meloni promette aiuti, tregua con Bonaccini, ma c'è il nodo commissario. Questo la sintesi di vari articoli che Repubblica dedica all'alluvione in Emilia Romagna. La foto di accompagnamento ritrae appunto dei residenti che accatastano le suppellettili distrutte dalla piena a Faenza. Al tema appunto dell'alluvione la Repubblica dedica anche qui le prime diciamo 8 pagine, la promessa di Meloni: daremo risposte subito, ma dice no ai fondi PNRR. La premier in stivali a Forlì e Ravenna schiva la protesta: non faccio passerella, domani primi aiuti, tregua del casello con Bonaccini per la ricostruzione, i dubbi di Fratelli d'Italia sul governatore commissario. C'è un'intervista in questo caso al sindaco sempre del PD di Cesena, Lattuca: dopo la visita adesso servono i fatti per evitare la rabbia. E poi c'è l'analisi di Fabio Tonacci, che leggevamo appunto dall'articolo, dal titolo di apertura di Repubblica: miliardi mai spesi e scarica barile, i piani antidissesto falliti in 12 anni. Ogni governo ha lanciato il suo progetto per mettere in sicurezza il territorio senza riuscirci. E qui c'è uno specchietto che riassume un po' i piani precedenti, dal piano suolo del 2010 del governo Berlusconi, in cui appunto Prestigiacomo, allora ministra, lancia il piano suolo. Dopo 4 anni solo il 5,6% dei lavori risulta concluso. Poi c'è Italia Sicura del governo Renzi, in cui vennero stanziati 8,4 miliardi per 11.000 interventi. E infine 5 Stelle hanno varato appunto un nuovo piano, dopo la bocciatura di Italia Sicura, quindi del piano di Renzi, da parte dei 5 Stelle, un nuovo piano fallito. Il governo Draghi lancia il PNEIC, i soldi sono 8,4 miliardi ma finiscono nel PNRR. Poi andando avanti, dopo alluvione a pagina 4, la vita di prima finita al macero, buttiamo tutto e ripartiamo. Questo è un articolo dell'inviato di Repubblica Giampaolo Visetti. L'acqua e il fango hanno costretto migliaia di abitanti a svuotare le loro case di masserizie ormai inservibili, ma alcune lasciatele qui sono un monumento all'incuria. C'è poi appunto un'intervista allo psicologo Giuseppe Angelone, che assiste gli sfollati a Faenza. La paura resta, i bambini ci parlano con i disegni. Il direttore della COP Agricoltori, Lino Bacchilega: sacrificare i campi per salvare Ravenna, la scelta più difficile, li riavremo tra anni. E appunto insomma del settore agricolo un po' abbiamo parlato già dalla prima pagina della Stampa. Poi c'è la mappa di Ilvo Diamanti, che viene richiamata anche nella prima pagina di Repubblica. Rischio ambientale, priorità per tutti, ambiente batte crescite, cambiamenti climatici spaventano gli italiani. Quindi qui vengono commentati i risultati dell'ennesimo sondaggio realizzato da Demos per la Repubblica sulle preoccupazioni di chi ha partecipato, qui viene detto degli italiani, sull'emergenza climatica. C'è poi un'intervista a Paolo Cevoli: il comico incontra la gente della sua terra, noi romagnoli indomabili sorridiamo malgrado tutto, vabbè. E poi a pagina 9, per la giornata mondiale della biodiversità, insieme solo così si salva la terra, le Nazioni Unite, la varietà di organismi ed ecosistemi è la chiave della vita sul pianeta. E c'è un'intervista a Mario Tozzi: per il clima stiamo facendo troppo poco, bravi ragazzi a protestare. Appunto ricordiamo che c'è stata l'ennesima incursione di Ultima Generazione, questa volta la Fontana di Trevi a Roma. torniamo sulla prima pagina di Repubblica. Perché? Perché anche qui è immancabile il Salone del Libro con un editoriale di Azio Mauro, il sovranismo culturale della destra, che io non leggerò perché insomma già l'incipit basta. Azio Mauro dice che il Salone del Libro non è una bancarella ma un confronto di idee nella libertà intellettuale degli autori che incontrano i loro lettori, un appuntamento in cui si riflette il momento del paese, perché la cultura fa parte della realtà, non solo della sua rappresentazione. In questa realtà c'è anche il dissenso e la contestazione al potere, che ha il diritto di manifestarsi purché non impedisca l'espressione del pensiero altrui. Ecco, insomma, già questo mi sembra sufficiente per spiegare perché non ho alcuna voglia di leggere questo articolo. Ma al Salone del Libro vengono dedicate le pagine 9 e 10. Mi sembra, sì, della Repubblica di oggi, l'attacco di San Giuliano alla stampa, giornalisti, poliziotti, basta processi, a Torino folla per De Benoist, filosofo della destra, no vax contro l'immunologa Viola, e questo insomma l'abbiamo già un po' visto dalla stampa. C'è poi un'intervista a Bruno Guerri, storico e saggista, la destra occupi la cultura ma solo con nomi all'altezza. E a corredo di questa intervista, in cui appunto Bruno Guerri dice che ha torto chi ha impedito a Roccella di parlare, ci sono appunto, c'è una foto della contestazione di Non una di meno al Salone di Torino. A pagina 11, per la rubrica Le idee, un articolo intitolato Nel PD di Schlein possono convivere spinta identitaria e riformismo. Dalle primarie è arrivata una forte domanda di novità, ma è caricaturale pensare che questo porti a un radicalismo lontano da una cultura di governo. Insomma, a scrivere queste parole abbiamo Vannino Chiti, Paolo Corsini e Franco Monaco, tutta gente del PD, insomma anche di questo ce ne freghiamo abbastanza. Torniamo però sulla prima pagina della Repubblica, dove c'è un'inchiesta di Filippo Santelli, città in ostaggio del business, bed and breakfast. Pagine 20 e 21 sono dedicate a questa inchiesta su appunto le città gli affitti brevi. Sono 600.000 gli alloggi sottratti a studenti e lavoratori, un mercato che solo in Italia è senza regole. Anche questo articolo è corredato da una serie di infografiche su l'accesso alla casa in Italia, gli affitti brevi nelle maggiori città, la rendita di affitti tradizionali e affitti brevi in alcune città italiane, in particolare Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze e Venezia. Poi, per chiudere sulla prima pagina di Repubblica, quando sono le 9:22, abbiamo un articolo di Rosaria Amato sui consumi, addio maxi offerte, si compra meno ma più spesso. Un'intervista a Alberto Angela che ci parla del padre. Alberto Angela, vi racconto mio padre. E infine sulla colonna destra abbiamo un focus guerra in Ucraina, al G7 l'India apre a Zelensky, in luglio a Kiev un summit di pace, e anche la Grecia vince il centrodestra ma si rivoterà. E andrei direttamente sulla prima pagina del Messaggero di oggi, anche qui si apre sulle alluvioni, la regia a Roma, il governo ricostituirà una task force centrale, Musumeci, gli enti locali non usano i fondi, Meloni vola in Emilia Romagna, risposte immediate ma non con il PNRR, domani consiglio dei ministri, il governo ricostituirà appunto una task force contro il dissesto. E va bene, insomma, questo è diciamo il focus del Messaggero sulla alluvione in Emilia Romagna. C'è un'intervista appunto a Annello Musumeci, ministro alla protezione civile, le autorità di bacino deficitarie, troppi vincoli per spendere i soldi, alluvioni, la regia a Roma, fallito il modello regionale, il governo studia una task force centrale, arriva un commissario per l'emergenza, il nodo dei rimborsi al 100% per le aziende. Poi dalle scuole ai musei, la Romagna che riparte, campagna per i turisti, spiagge pronte a riaprire, i ragazzi che per giorni hanno fatto i volontari in alcune città tornano in classe. Sulla prima pagina del Messaggero ci sono poi altri temi, c'è un'intervista a Luciano Violante, ex presidente della Camera, intervista a firma di Mario Aiello, e il tema è il Salone del Libro. Grave che al Salone del Libro si sia impedito alla ministra di parlare, un gruppo di ragazzi ha impedito alla ministra Roccella di parlare, ma questi giovani non sanno come si protesta. Insomma, Luciano Violante non perde veramente mai un'occasione per non dire stronzate, ma insomma anche a questo siamo abituate. Al tema del Salone del Libro, tra l'altro, è dedicato l'editoriale di Alessandro Campi sulla prima pagina del Messaggero, la censura che racconta il tramonto di un modello. E va bene. Poi c'è un articolo di Francesco Malfetano, inviato del Messaggero, in Giappone, G7, impegno di Biden con Zelensky, daremo ancora armi all'Ucraina, due verità sulla conquista di Bakhmut. Il Messaggero poi ci propone uno dei suoi articoli soliti sui temi più cari al Messaggero, esempi virtuosi, PagoPa fa il boom, viaggio nel pubblico che funziona. C'è anche una pubblica amministrazione che funziona, PagoPa fa il pieno di click, nel 2023 le transazioni sono aumentate del 25%. E va bene. La fotonotizia di centropagina invece dedicata a un altro tema di punta del Messaggero, cioè l'odio per l'attivismo e per la militanza, e in questo caso l'odio si riversa nei confronti di Ultima Generazione. La Fontana di Trevi imbrattata da manifestanti, nessun controllo per i simboli di Roma. La foto ritrae appunto la Fontana di Trevi con gli attivisti e le attiviste dentro, insomma, e l'acqua che inizia a colorarsi di nero. Oltraggio alla capitale è il titolo che viene scelto. La foto è corredata da un articolo di Paolo Graldi, se la protesta scandalizza anche i turisti, e quindi appunto ecco un grande moto di indignazione per questo oltraggio alla Fontana di Trevi. C'è poi un articolo appunto sulla storia della hostess arrestata in Arabia Saudita, anzi a Treviso, hostess fermata in Arabia Saudita da 2 settimane, il giallo della droga. E va bene, diciamo l'ultima notizia sulla prima pagina del Messaggero, a parte appunto la cronaca calcistica, il concerto di ieri a Roma di Bruce Springsteen al Circo Massimo. Abbiamo in Africa azione contro Meta, perso il sonno, stressati dagli orrori in rete, i guardiani social fanno causa. Per lavoro guardavo un video ogni 55 secondi con l'obiettivo di rimuovere e categorizzare i contenuti più pericolosi. Nella sua carriera Trevin Browne ne ha visti a centinaia, ma ora arriva la rivolta degli addetti della società creata in Kenya per censurare i contenuti proibiti per conto delle grandi compagnie dei social. Siamo distrutti psicologicamente. Questa era la prima pagina del Messaggero. Farei di volata, quando sono le 9:27, una breve lettura delle prime pagine degli altri quotidiani di oggi, a parte quelli che abbiamo già visto. Abbiamo ovviamente i quotidiani di destra, Libero, quelli dell'Armata Rossa, censurano, insultano, poi frignano, zittiscono un ministro, ovviamente il ministro è la ministra Roccella, e a chi protesta dicono che è contro la democrazia. Il tutto corredato da 4 foto di Alice Line, Selvaggia Lucarelli, Chiara Appendino e Tommaso Montanari. Il ministro, anche qui la ministra Calderone, addio reddito, dobbiamo fare 1,5 milioni di assunzioni. C'è poi appunto l'alluvione, esenzioni fiscali e indennizi, 3 miliardi di danni, Meloni in Emilia Romagna promette aiuti. Un articolo di Vittorio Feltri, disgustosa Schlein difende i bulli, chiama dissenso i soprusi. E poi c'è la Fontana di Trevi, ecofessi deturpano la Fontana di Trevi, per ripulirla dovremo inquinare. Il Giornale, vincono gli italiani, perdono gli ecosciacalli, alla faccia dei gufi, Meloni in Emilia Romagna, accolta da cittadini e volontari, a Roma la folla contro i vandali di Ultima Generazione, la Premier, il governo lavora alla ricostruzione. Ecco, insomma questo un po'. Quanto c'è poi un articolo di Francesco Maria Del Vigo, il clima è cambiato per gli estremisti, Bakhmut nelle mani dei russi, Zelensky ormai solo macerie, E poi Saviano Capopopolo difende gli squadristi. Questo è un articolo di commento di Paolo Bracalini sul Salone del Libro. Vabbè. Il Fatto Quotidiano, stasera al report, Baiardo, ho 3 foto di Berlusconi con Graviano, le ho fatte io, l'amico del boss ripresa a sua insaputa, conferma Giletti, poi attivisti anti-Roccella, l'accusa non sta in piedi, non c'è alcuna violenza, la violenza privata è infondata e intimidatoria. La marcia Perugia-Assisi, 100.000 senza politici, i russi si prendono Bakhmut, e insomma per la prima pagina del Fatto Quotidiano, diciamo, più o meno ci siamo. La verità sta a vedere che l'alluvione ora è colpa della Meloni, la premier in Emilia Romagna, l'attaccano tutti e dimenticano che il governatore Bonaccini da 8 anni è commissario al dissesto. Poi la sinistra sta con gli aggressori, dichiarazioni shock dopo la violenza al Salone di Torino, al ministro Roccella viene impedito di presentare un libro, se lo merita, questo sarebbe un virgolettato, non so bene di chi, perché poi si dice Elish Line, governo autoritario, giusto contestarlo. E segnalo anche, senza leggerlo perché non ce la posso fare, ah no, c'è anche un articolo di Mario Giordano, cari ecoteppisti siete pupazzi della finanza, vabbè. Appunto, senza leggerlo, che c'è che La Verità ospita oggi a pagina 8 un'intervista a Giancarlo Blangiardo, che non ce ne fregherebbe niente se non fosse il presidente dell'Istat, quando incontrate una donna incinta dovete applaudirla, chi partorisce investe sul nostro futuro, se non faremo figli non potremo più essere un grande paese. Non è vero che il benessere è utile alla demografia, come dimostra, scusate non leggo, la Francia, serve più assistenza, la situazione generale, siamo meglio di altri. Vabbè, insomma, questo, ecco, è quanto per La Verità, direi che appunto non lo leggiamo questo articolo, Il Domani già l'abbiamo visto, insomma più o meno ci siamo. Io ora farei una piccola pausa e poi leggiamo qualcosa dalle pagine interne dei giornali.
Nata sotto una cattiva stella, sotto un cielo di rampi e tempesta, mille diavoli si rincorrevano per la città. Figlia di un amore morto in fretta, di una bugia e di una promessa infranta, di una fiamma fredda che brillava nell'oscurità. Dietro i tuoi occhi un segreto, perso tra pezzi di vetro.
E portavano a te quelle impronte lasciate sopra il bagnasciuga, e portavano a te che ballavi su un tavolo sotto la luna, vestita di ombre, di onde e di schiuma, una regina di periferia, un soffio di sabbia e di vento ti si porta via, mare in malinconia, mare in malinconia.
Sceglie della sfortuna, sola come un'anima perduta, nelle strade piene di turisti e di risse nei bar. Figlia di una lacrima che brucia, della polvere della paura, innamorata dei fiori del vino e della libertà. Dietro i tuoi occhi un segreto, perso tra pezzi di vetro.
E portavano a te quelle impronte lasciate sopra il bagnasciuga, e portavano a te che ballavi su un tavolo sotto la luna, vestita di ombre, di onde e di schiuma, una regina di periferia, un soffio di sabbia e di vento ti si porta via, mare in malinconia, mare in malinconia.
Siamo vista che correvi verso la scogliera,
la più alta della baia, picco sopra il blu.
E si dice che pioveva forte e che sorridevi,
prima di diventare vento e non tornare più. E portavano a te quelle impronte lasciate sopra il bagnasciuga, e portavano a te che ballavi su un tavolo sotto la luna, vestita di ombre, di onde e di schiuma, una regina di periferia,
soffio di sabbia e di vento ti si porta via. Mare e malinconia, mare e malinconia.
allora, quando sono le 9.39, torniamo in voce per questi ultimi 20 minuti più o meno di rassegna stampa di oggi, e andrei appunto, come dicevamo prima nella lettura delle prime pagine, sul Domani, che nelle pagine 2 e 3 ospita un articolo di Daniela Preziosi, attacco ai bambini già nati, la nuova crociata di Meloni, parte mercoledì in Commissione Giustizia della Camera. E la battaglia della destra per introdurre un altro reato universale, nel mirino c'è la gravidanza per altri, anche chi ha un figlio regolarmente riconosciuto in Canada potrebbe essere arrestato, ecco perché il primo ministro Trudeau è preoccupato, il PD attacca e i sindaci chiedono una legge per i diritti dei figli nati all'estero. A Hiroshima la nostra Presidente del Consiglio dice di essere stata sorpresa di fronte alle parole del primo ministro del Canada Justin Trudeau, io invece no. Se passerà la legge che Giorgia Meloni sta imponendo alle Camere, che trasforma la gravidanza per altri in un reato universale, potrebbe succedere che un cittadino canadese o un cittadino statunitense che hanno un figlio regolarmente riconosciuto in Canada o negli Stati Uniti potrebbe essere incriminato o magari arrestato. Ma qualcuno crede che sia davvero possibile anche solo l'eventualità? Così inizia Daniela Preziosi a pagina 2 del Domani. La settimana scorsa sono stata all'ambasciata americana a Roma, posso assicurare che il tema è ben presente anche lì, e se un domani arrivasse da noi un ambasciatore con marito e figli, l'Italia che fa? Lo dichiara persona non grata? Lo sbatte in galera? A ragionare con noi, con Domani, è Alessia Crocini, presidente dell'associazione Famiglia Arcobaleno, che tra l'altro è stata sentita anche dai microfoni di questa radio appunto quando è scoppiata tutta la polemica sulle registrazioni anagrafiche dei figli e delle figlie di coppie, diciamo, per semplicità, omogenitoriali. Impegnata con molte altre associazioni nella campagna Disobbediamo, partita dopo che i sindaci hanno dovuto interrompere il riconoscimento e le registrazioni all'anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali nati all'estero a causa di una circolare arrivata alla prefettura di Milano su iniziativa del Ministero dell'Interno Matteo Piantedosi, un richiamo del Viminale a fermare le registrazioni degli atti esteri in virtù della sentenza della Corte di Cassazione dello scorso dicembre, che ha stabilito che il riconoscimento diretto all'anagrafe del comune di residenza dei genitori e del figlio non è più possibile. Dovrà essere indicato un solo genitore e poi avviato il procedimento di adozione del secondo genitore. A rischio sono 500 famiglie. A Padova la procura ha chiesto le carte di 33 bambini e bambine, ma sul guaio in cui si trovano ora i sindaci torneremo più avanti. Siamo alla legge in discussione in Commissione Giustizia della Camera, la numero 887. Il testo è il calco di quello che nella scorsa legislatura era a prima firma di Giorgia Meloni. A questo giro la firma è di Maria Carolina Varchi di Fratelli d'Italia, si intitola Modifica dell'articolo 12 della legge 40 del 2004 in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. La GPA in Italia è vietata, ma le pene si applicheranno, dice, anche se il fatto è commesso all'estero. Insomma, sarà processato e punito chiunque in qualsiasi forma realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità. Il testo, presentato il 15 febbraio, da questa settimana ingranerà una marcia alta. Mercoledì alle 14 parte il voto degli emendamenti. Il PD ne presenta due, uno soppressivo e uno sostitutivo. Primo paradosso, il testo non specifica se il reato si applicherà anche a cittadini non italiani, cioè al famoso, ipotetico ma neanche troppo, cittadino americano in vacanza in Italia o al medico canadese che in patria fa il suo lavoro perfettamente legale. Per questo cozza, secondo quasi tutti i giuristi auditi in commissione, contro l'articolo 6 del codice penale. Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana, e anche l'articolo 7 dello stesso codice penale è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluni dei seguenti reati: delitti contro la personalità dello Stato, delitto di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto, delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana. Ma la destra va avanti, indifferente alla giurisprudenza e forte dei numeri in Parlamento. Non ne ha bisogno, ma la destra potrebbe arrivare anche un aiutino delle opposizioni, o meglio, PD, Movimento 5 Stelle e Rossoverdi voteranno no, ma gli esponenti del terzo polo si sono dati libertà di coscienza. La settimana scorsa Matteo Renzi ha ripetuto il suo no alla GPA, anche quella solidale, è proprio quella che si pratica nel Canada di Trudeau, ma che in Italia, lo ripetiamo, è vietata. Quindi che c'entra farne un reato universale? C'entra che Renzi e Calenda non vogliono apparire indulgenti, e poi nella scorsa legislatura Mara Carfagna ha presentato un DDL abbinato a quello di Meloni. All'epoca la deputata indossava la casacca di Forza Italia. Oggi, sfoggiando quella di Azione, non ha ripresentato il testo, forse più consapevole dei problemi costituzionali che solleva, ma non può smentire la se stessa di ieri. La destra vuole andare avanti spedita, a giugno vuole votare il testo alla Camera, risponde Zan, deputato del PD e padre mancato della legge contro l'omofobia, l'omo-lesbo-bitransfobia, in realtà impallinata nella scorsa legislatura. È una legge palesemente incostituzionale perché impone il nostro codice penale al globo terracqueo, come piace dire a Meloni, paragonando la GPA niente meno che al genocidio. È certo che alla fine la legge, se passerà, sarà smontata dalla Consulta, ma intanto a Meloni serve un'arma di distrazione di massa. E fra autonomia e presidenzialismo sposta l'attenzione su uno dei pochi temi su cui la destra è davvero compatta. Per Zan il vero obiettivo è fare come Orban, diffondere un segno negativo sulle coppie omogenitoriali. È questo che le ha contestato Trudeau in Giappone. E non è vero, come lei ha detto, che il presidente canadese è vittima di una fake news, che in Italia non è cambiato nulla rispetto alle amministrazioni precedenti. L'elenco di quello che è cambiato lo fornisce Rosario Coco, presidente di Gainet. Ha ordinato alle prefetture di non registrare più gli atti di nascita delle famiglie arcobaleno, ignorando gli appelli a legiferare in materia di filiazione della Corte Costituzionale, per coprire il vuoto normativo in materia, presentato una proposta di legge per respingere le persone migranti LGBT, ricevuto una condanna dal Parlamento europeo per la retorica anti-LGBT e per lo stop alle registrazioni degli atti di nascita, deciso di non supportare l'azione congiunta della UE contro l'Ungheria per le leggi contro la propaganda LGBT nelle scuole. E poi naturalmente c'è la 887. Il vero obiettivo non è la GPA, che è utilizzata al 90% da coppie etero, e finché si trattava di loro il problema non si è posto, riprende Zan. Se lo fosse, Piantedosi avrebbe chiesto ai prefetti di vietare ai sindaci sole trascrizioni di figli nati all'estero da coppie di uomini, invece le hanno vietate per tutti, anche per le coppie di donne, perché la loro crociata è criminalizzare tutte le famiglie arcobaleno, rendergli la vita impossibile. La destra dà un messaggio: una coppia dello stesso sesso non può essere una coppia di genitori. Non è così, votino con noi il riconoscimento dei figli alla nascita, raccolgano l'appello dei sindaci. La Corte chiede di riempire un vuoto normativo, al di là di come la pensiamo, questi bambini esistono e non bisogna discriminarli, invece loro vogliono tornare ai tempi dei figli della vergogna, quelli che nascevano fuori dal matrimonio. Questo è un virgolettato sempre di Alessandro Zan. Il testo Varchi ricompatta contro anche il PD, che sull'argomento ha un vasto catalogo di posizioni diverse. Favorevole alla GPA la segretaria Liz Schlein, responsabile dei diritti Zan. Favorevole con Paletti era Monica Cirinnà, responsabile dei diritti della segreteria Zingaretti. E risalendo, favorevole anche il suo predecessore nella segreteria di Maurizio Martina, Sergio Lo Giudice, tre volte presidente di Arcigay e papà con suo marito di un bambino e una bambina nati negli Stati Uniti grazie alla GPA. Nei gruppi parlamentari la maggioranza è contraria, ma contro l'idea di reato universale sono tutti uniti, cattolici compresi. Infatti l'emendamento presentato dal PD in commissione mette d'accordo tutti. Non chiediamo il riconoscimento automatico dei figli, spiega Zan, ma la verifica dal giudice che non ci siano state cose irregolari, in primis lo sfruttamento delle donne. Questo un po', diciamo, sul modello portoghese. Si scioglie così, questo lo aggiungo io, si scioglie così un nodo interno che rischiava di mettere in difficoltà la nuova segreteria. A metà aprile aveva ricevuto una lettera con 100 firmatarie, attiviste del movimento delle donne, dell'UDI, di Arcilesbica, della Libreria delle Donne di Milano, che le esprimeva profondo dissenso e le chiedeva un confronto, che era una sfida aperta alle sue posizioni. Una posizione tranchant, e va detto che alcune femministe contrarie alla GPA non hanno voluto firmare il testo perché non riconoscono Schlein come un'interlocutrice, date le sue posizioni di partenza. La replica era arrivata a stretto giro, la segreteria si è dichiarata disponibile al confronto, ma la vera risposta, tutta interna al movimento delle donne, è arrivata da un'altra lettera aperta firmata da 400 femministe che hanno giudicato il precedente testo assertivo, che più che aprire una discussione sembra chiuderla. A firmare sono, fra le altre, insomma, una serie di nomi, tra cui appunto Marcella Corsi, Maura Cossutta, Vera Ghenoli, Lea Melandri, Giorgia Serughetti e Maddalena Vianello, Bianca Pomeranzi. Nel frattempo si sono mossi i sindaci, stretti fra la direttiva del Viminale e la pressione delle associazioni. Il 12 aprile scorso 300 fra primi cittadini amministratori di 122 città si sono riuniti a Torino al Teatro Carignano per chiedere al Parlamento due cose: una norma o la modifica di quelle esistenti per il riconoscimento anagrafico dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali e l'introduzione del matrimonio egualitario con il conseguente accesso alle adozioni come previsto per le coppie eterosessuali. Fra i sindaci c'era anche almeno un leghista, Mario Conti, appena eletto al secondo mandato a Treviso, ma i capofila sono i sette progressisti che qualche giorno prima avevano inviato una lettera al governo con gli stessi contenuti del Carignano. Tra questi, appunto, l'abbiamo già detto, lo Russo di Torino, che è lo stesso di cui parlavamo prima, che ha diciamo espresso solidarietà a Roccella invitandolo a presentare il libro, insomma a tornare a Torino quando vuole, Beppe Sala a Milano, Matteo Lepore a Bologna, Nardella a Firenze, Gualtieri a Roma, Manfredi a Napoli e De Caro a Bari. I sindaci aspettano un riscontro istituzionale, per ora non è arrivato nessuno, ammette Rosatelli. Noi assessori che lavoriamo in rete, la rete permanente dei comuni contro la discriminazione che si chiama Redi, ci ritroveremo a ottobre a Prato alla nostra assemblea annuale. Se il muro del governo del Parlamento resterà invalicabile, dovremo ragionare su altre strade. Quali strade? Per i sindaci la strada maestra è la legge, anche perché a loro prefetti e procuratori ricordano di essere delegati del governo, dunque di non procedere alle trascrizioni contro le indicazioni del Viminale. Alcune associazioni premono invece per la loro disobbedienza, che potrebbe far esplodere il caso. In tutto questo la discussione sulla GPA come reato universale intossica il dibattito, così dice Vincenzo Miri, presidente di Rete Lenford, d'Avvocatura per i diritti LGBT+, un'associazione di avvocati e avvocati, che continua: non riguarda solo i bambini nati all'estero. L'argomento strisciante è inserire la GPA in qualsiasi discussione sull'omogenitorialità, quando invece è soltanto una delle ipotesi di esperienze generative. Ci sono le adozioni all'estero, le fecondazioni assistite realizzate all'estero, con parto all'estero da parte di coppie di donne o con parto in Italia. Miri è stato ascoltato dalla Commissione Giustizia della Camera. Ho spiegato come sia incredibile ipotizzare di accostare la GPA a reati come la pedofilia, lo ha fatto appunto Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, quelli sì universalmente riconosciuti come tali, o come la tratta di bambini e la riduzione in schiavitù. Qui si parla di questioni e condotte che in altri paesi sono regolate. Se l'Italia stabilirà di punire condotte che in America sono legali, significa che dirà a quel paese che realizza condotte criminali. A Biden: ma stiamo facendo sul serio? Questo è sempre ovviamente Miri. Eppure c'è da scommettere che la legge andrà avanti. Quella legge ha evidenti profili di incostituzionalità. E se il Parlamento insistesse in questa furia penalistica, sarà la Corte Costituzionale a occuparsi nella prima coppia che dovesse essere incriminata e per la quale un tribunale valutasse di sollevare la questione. Fin lì, per le vite di genitori e bambini, resterebbe una spada penale di Damocle. Che è poi il punto da cui iniziava il ragionamento Alessia Crocini. Sul punto della legge Varchi si sono già espressi molti giuristi che sono d'accordo sulla stessa questione. La legge non potrà essere applicata perché un reato, per essere universale, deve essere considerato universalmente reato. E come farà ad essere applicato in Gran Bretagna, dove è legale, come in Portogallo, negli Stati Uniti, in Canada, in Israele, in Russia? La GPA è un tema che andrebbe trattato in maniera laica e non ideologica, dice. Noi famiglie Arcobaleno abbiamo aderito alla proposta di GPA solidale e non commerciale, quella che c'è nel Canada di Trudeau e che in Italia ha scritto l'associazione Luca Coscioni. Insomma, c'è una strada etica che esclude lo sfruttamento delle donne. Il tema è incandescente. In Commissione Giustizia è stata ascoltata Francesca Izzo, fra le fondatrici di Se non ora quando Libere, che nel 2018 ha lasciato il PD proprio in dissenso sulla GPA. Parlare di atto di amore per la surrogata è una forma di ipocrisia, dice appunto. Non esiste quella che viene chiamata solidaristica. Ci saranno casi rarissimi di madri e sorelle, ma non si legifera a partire da questi casi. Il punto è che si tratta di forme ugualmente commerciali, solo che si vergognano di esserlo e camuffano il passaggio di denaro che consente di comprare un bambino nella forma di rimborso spese. Per Izzo l'obiettivo dell'abolizione universale non è utopistico, occorre che gli stati, a cominciare dall'Italia, si impegnino ad agire sul piano interno mantenendo il reato e sul piano internazionale coinvolgendo le agenzie delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni sovranazionali come l'Unione Europea per creare condizioni favorevoli alla sua messa al bando. Questo è il chiuso il virgolettato dell'audizione di Francesca Izzo di Se non ora quando. Il tema che verrà affrontato da mercoledì a Montecitorio però non è questo, è quella che Riccardo Maggi di Più Europa definisce la fesseria del reato universale. Propongono di arrestare i genitori di questi bambini anziché di riconoscere una situazione di fatto che già esiste. Ma la maggioranza e il governo stanno agli antipodi di questo ragionamento, e non solo questo governo. La GPA è un argomento orologeria, sostiene Crocini, è praticata per lo più dalle coppie etero e per questo in Italia non se ne occupava nessuno. Fino al 2015, quando inizia il dibattito per quella che poi diventerà la legge Cirinnà sulle unioni civili. Conteneva in origine una soluzione, la stepchild adoption, cioè l'adozione del figlio del partner. Da lì in avanti è diventata l'argomento perfetto per bloccare ogni avanzamento dei diritti delle coppie dello stesso sesso. È stata persino usata per bloccare il DDL Zan, che parlava di omolesbo-bitransfobia, perché secondo alcuni e alcune avrebbe aperto la strada alla GPA. È una scusa, la verità è un'altra, il problema è la genitorialità LGBTQIA+, fine, perché essere genitori deve essere un privilegio eterosessuale. Chiuso virgolettato di Alessia Crocini, una crociata appunto contro la genitorialità delle coppie omosessuali che si abbatte sui bambini già nati. Conclude Crocini: il reato universale diventerà una barzelletta universale se un domani arrivasse un ambasciatore americano sposato con figli avuti da GPA. Che fa Meloni? Lo fa arrestare a Fiumicino? Siamo alle barzellette appunto, solo che prima che la legge sia dichiarata incostituzionale renderanno un inferno la vita di tante persone. E Alessia Crocini aggiunge per bene, ma insomma ecco, questo era il lungo articolo sul Domani, a pagina 2 e 3 del Domani di oggi, a firma di Daniela Preziosi, che fa un po' il punto del dibattito un po' strumentale, anzi direi altamente strumentale, sulla GPA in vista dell'inizio del dibattito parlamentare in Commissione Giustizia alla Camera di un DDL che punta a trasformare appunto la GPA in un reato universale. Ecco, detto questo, sono le 9:56, siamo in estremo ritardo, abbiamo potuto leggere ben poco dalle pagine interne dei giornali, però insomma abbiamo lasciato spazio a delle corrispondenze. Questa mattina faccio giusto una lettura involata della cronaca locale, dei titoli, diciamo principali titoli sulle cronache locali dei quotidiani. Il Messaggero, cronaca di Roma: Trevi, danno grave per Roma dopo l'ennesimo blitz dei cosiddetti ambientalisti, protestano albergatori e commercianti, l'ira dei turisti che contestano i giovani di ultima generazione, dovete vergognarvi. Poi piano del Viminale, sicurezza, 70 agenti in più, rinforzo nelle aree a rischio, non solo promessa, le parole seguono i fatti e la capitale si appresta ad avere da giugno 70 nuovi agenti di polizia, è quanto riportato nel piano di assegnazione del personale varato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La capitale in questa prima assegnazione di fatto assorbe il numero più alto, a Milano sono stati assegnati 50 agenti, a Napoli 64, a Torino 25. Poi il concerto di ieri di Bruce Springsteen al Circo Massimo, la pioggia non ferma i fan. E poi diciamo altri piccoli notizioli di cronaca locale, piccoli furti eccetera. E poi il viaggio a Rebibbia, detenuti a lezione di gelato così troveremo un lavoro. Questa è diciamo la lezione che avrebbe fatto Fassi, appunto titolare della storica gelateria romana, a Rebibbia. Travolto poi, altro articolo, travolto dal treno in corsa giallo alla stazione Ostiense, il convoglio non è riuscito a evitare il corpo. La cronaca di Roma di Repubblica anche ci parla di ultima generazione, sporco blitz, Gualtieri, basta ride, sprecati 300.000 litri d'acqua, così si danneggia l'ambiente e si colpisce un bene comune per i costi, con costi per la collettività. L'archeologo Manacorda: hanno colpito un singolo, non approvo ma posso capire le ragioni, il fine di richiamare la politica sul clima non giustifica i mezzi. Insomma, il solito dibattito. Pioggia e freddo fanno volare i prezzi, per frutta e verdura rincaro del 30%. C'è poi un articolo a firma di Massimo Colaiacomo, Giorgiana Masi, anatomia di un omicidio di piazza, c'è il caffè greco sotto sfratto e 11 scuole al top della tecnica che creano lavoro, questo per la pagina economica, oltre appunto alla cronaca sportiva. Corriere della Sera, cronaca di Roma, appunto apre con il concerto al Circo Massimo di ieri, un articolo di Antonio Preiti, chi merita di ospitare Expo 2030, non parliamo di merito a caso perché vincerà chi raccoglierà il maggior numero di voti tra i vari paesi, ma sulla base di quale criterio voterà ciascun paese. Qui si parla appunto di Expo 2030, sappiamo appunto Roma essere una delle città candidate. Poi c'è Ater, nelle case 15% di abusivi, l'assessore regionale Cicciarelli, cambieremo le norme per ripristinare la legalità, 7.000 alloggi popolari cittadini sono occupati senza titolo, mentre 13.000 famiglie ne aspettano uno. L'Unione Inquilini dice